Le mafie non dimenticano mai i loro nemici. Non lasciamo solo chi le combatte. Salvini lancia un avvertimento a Saviano sulla sua scorta. È bene ricordare al ministro quanti sono i servitori dello Stato uccisi perché quello Stato non li ha saputi proteggere. Delirio Abbate. 21 giugno 2018. I capi mafia che durante gli anni si sono pentiti ed hanno iniziato a collaborare con i magistrati svelando mandanti e autori di omicidi e attentati hanno sempre tenuto a sottolineare che una sentenza di morte emessa dai boss purtroppo non va mai in prescrizione. Qualche mafioso prima o poi la esegue. Anche se dovessero trascorrere 10 o 20 anni qualcuno delle cosche la compirà acquistando in questo modo ancor più prestigio nel clan oltre alla riconoscenza del capomafia. Fa male dirlo, ma le mafie non dimenticano i propri nemici. La loro forza intimidatoria sta proprio in questo, nella memoria lunga, nell'essere servitori di un capo che vogliono compiacere ad ogni costo, sparando e uccidendo anche quando tutto sembra esser tornato alla normalità. Il ministro dell'interno minaccia di valutare se allo scrittore minacciato dalla camorra debba essere garantita una protezione da parte dello Stato. Ma negli ultimi anni questi attacchi sono diventati una costante. I due italiani che hanno spiegato con le parole e con l'esempio l'ineluttabilità di questa condanna eterna sono stati due siciliani assassinati dalla mafia, due giudici, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Erano l'incarnazione di questa condanna. Falcone apparteneva alla specie dei siciliani ironici fatalisti che combattono la mafia sapendo che prima o poi ne saranno uccisi. Dialogando con Giorgio Bocca il magistrato disse: il mio conto con Cosa Nostra resta aperto, lo salderò con la mia morte naturale o meno. Tommaso Buscetta mi ha messo in guardia, verrà il suo turno, prima o poi ci riusciranno. Lo sapeva anche Paolo Borsellino, diceva, il rapporto tra Stato e mafia non ha misteri, controllano entrambi lo stesso territorio, a volte fanno finta di non vedersi, a volte si uccidono. Un mafioso che aveva deciso di votare il sacco negli anni 90 raccontò ai magistrati siciliani che il suo clan voleva uccidere un commerciante che si rifiutava di pagare il pizzo. Il progetto di morte venne accantonato quando i mafiosi che erano già pronti ad entrare in azione videro che alla loro vittima era stata assegnata una tutela ed un'auto blindata. L'uomo aveva denunciato alla polizia le minacce con le richieste di pagamento e subito fu messo sotto protezione. Di fatto gli è stata salvata la vita perché i mafiosi rinunciarono a compiere l'omicidio. Spessissimo la scorta rappresenta un deterrente, è un ostacolo a chi pensa di impugnare con facilità una pistola o il Kalashnikov e sparare. Tanto per citare un esempio, sarebbe stato molto più complicato per i mafiosi di Brancaccio organizzare l'attentato a Paolo Borsellino se i responsabili della sicurezza di allora a Palermo avessero pensato di far sgomberare tutte le auto in sosta davanti il palazzo in cui abitava la mamma del magistrato e in cui lui spesso si recava per andarla a trovare. Una sottovalutazione che a 57 giorni dalla strage di Capaci ha provocato l'attentato a Via D'Amelio, per non parlare di chi non ha preso in considerazione le lettere di Marco Biagi, ucciso il 19 marzo 2002, oppure l'omicidio di Massimo D'Antona, di 3 anni prima. Davanti alla drammatica denuncia di quelle lettere, che segnalavano pericoli, prefiguravano un quadro di morte, chiedevano aiuto e si domandavano la ragione incomprensibile del comportamento dello Stato, l'allora ministro dell'interno non fece nulla. Ma il pericolo non arriva solo dalla sottovalutazione, è pure quello di additare, puntare il dito contro chi lotta le mafie, chi ne denuncia la potenza e le collusioni, contro chi opera. E spesso viene additato come il responsabile e quindi sovraesposto ed isolato. E se a queste persone togli pure la protezione, allora è come mandarli al patibolo o davanti ad un plotone di esecuzione. Per riflettere su tutto questo basta guardare alle date delle prossime settimane per far scorrere un brivido a chi vuole lasciare sole le persone che stanno contro le mafie. Il 26 giugno ricorrerà il 35esimo anniversario dell'omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia. Era senza alcuna protezione e fu freddato a colpi di pistola da due killer della 'Ndrangheta, l'unico magistrato ucciso dalla mafia nel nord Italia. Ed era solo. Il prossimo 11 luglio ricorre l'anniversario dell'uccisione dell'avvocato Giorgio Ambrosoli avvenuta a Milano nel 1979. Era il liquidatore della banca privata italiana di Michele Sindona, il suo killer era un mafioso e anche lui era senza alcuna protezione. Era solo. Il 21 luglio del 1979 veniva ucciso a Palermo il vicequestore della Polizia di Stato Giorgio Boris Giuliano, impegnato in diverse indagini sui corleonesi, e il 28 luglio 1985 a Porticello, a pochi chilometri da Palermo, viene ucciso il commissario di polizia Beppe Montana. Erano uomini soli. Come lo erano Ninni Cassarà, capo della squadra mobile, e l'agente Roberto Antiochia, uccisi il 6 agosto 1985 a Palermo, e il giudice Antonio Scopelliti, senza scorta, assassinato il 9 agosto 1991 in provincia di Reggio Calabria. E solo era anche dopo le denunce contro i clan mafiosi che gli chiedevano il pizzo libero Grassi, senza scorta, ucciso il 29 agosto 1991 a Palermo. Ecco, erano tutti uomini coraggiosi che facevano il loro dovere di cittadini e servitori dello Stato, ma che lo Stato non ha saputo proteggere. Evitiamo che tutto ciò si possa ripetere. L'ossessione di Matteo Salvini e della destra per la scorta di Roberto Saviano. Il ministro dell'Interno minaccia di valutare se allo scrittore minacciato dalla camorra debba essere garantita una protezione da parte dello Stato. Ma negli ultimi anni questi attacchi sono diventati una costante di Mauro Munafo. 21 giugno 2018. Saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, anche perché mi pare che passi molto tempo all'estero. Anche adesso che è diventato ministro dell'Interno, Matteo Salvini non rinuncia a uno dei suoi cavalli di battaglia, nonché slogan delle nuove destre: l'attacco alla scorta di Roberto Saviano. La dichiarazione rilasciata oggi ad Agora è infatti solo l'ultima di una lunghissima serie da parte del leader leghista, che si colloca in un filone alimentato nel tempo anche da altri esponenti della destra. Il tema ricorrente è sempre uno: rispondere alle critiche dello scrittore e giornalista Roberto Saviano cercando di delegittimarlo e intimidirlo, sostenendo l'inutilità della sua scorta e il suo eccessivo costo per gli italiani. In pratica vogliono far credere Salvini e gli altri la protezione da parte dello Stato non serve poiché Saviano non è in pericolo. D'altra parte è da più di un anno che Salvini minaccia di togliere la scorta a Saviano una volta arrivato al governo. La colpa dello scrittore? Averlo criticato per le sue proposte sui migranti. Secondo quel poveretto di spirito, non di conto corrente, di Saviano io sono, quindi voi siete razzista, ignorante, farneticante, sgrammaticato. Se andiamo al governo, dopo aver bloccato l'invasione, gli leviamo anche l'inutile scorta. Che dite? Minacciava Salvini su Facebook l'8 agosto del 2017. Per poi rincarare la dose appena tre giorni dopo, sempre sul social network. Il signor Saviano è preoccupatissimo per la possibilità, auspicata da me e da milioni di italiani, che gli venga tolta la scorta, di cui inutilmente gode da tempo. Coda di paglia, La paura che fa Saviano alla camorra è pari a quella che fanno le minacce di Kim a Donald Trump. 0. Ciao ne Saviano, fatti una vita a spese tue. Finito qui, niente affatto. Passano solo 2 mesi e Salvini, consapevole della forte presa che ha il tema sul suo pubblico, torna ancora sul tema e in un'intervista a Vanity Fair del 5 ottobre 2017 chiede a Saviano di rinunciare alla scorta. Altri 2 mesi, 12 dicembre 2017, e alla trasmissione di Radio 2 Un Giorno da Pecora sostiene: io la scorta a Saviano la toglierei perché è assolutamente immotivata. Eppure l'attacco costante a Roberto Saviano attraverso la scorta non è esclusiva di Salvini, che anzi questa battaglia l'ha presa in prestito da altri colleghi di destra. Addirittura nel giugno del 2013 il commissario del PDL dell'Alto Adige, Alessandro Bertoldi, chiedeva: visto che lo scrittore sostiene che i trentini e gli altoatesini siano delle persone a cui piace pippare coca, mi chiedo se non piaccia anche a lui. Anche in questo giorno non ci ha risparmiato i suoi sermoni patetici. Anche in questo giorno ha mancato di rispetto alle nostre forze dell'ordine. Rinunci alla scorta, altrimenti chiederemo noi cittadini che il ministero gliela revochi, visto che costa parecchio e fin troppo per un ingrato del genere. Una proposta subito rilanciata e sostenuta dal giornale d'Italia diretto da Francesco Storace, già esponente di AM e di altri partiti della destra. Storace, che sul tema si ripeterà qualche anno dopo, per l'esattezza l'8 marzo del 2018, ora che al sud è scomparsa la mafia su cui ha campato, sarebbe molto bello che Roberto Saviano rinunciasse ai tanti poliziotti di scorta a spese nostre. Nel mezzo si registra anche la sparata del sempre sopra le righe Vincenzo Danna, senatore di Forza Italia e poi di GAL, che nel maggio del 2016 chiedeva di togliere la scorta a Saviano perché, con i risparmi di scorte come quella di Saviano, di soldi per chi combatte la camorra per davvero ce ne sarebbero di più. A questo lungo elenco di attacchi da destra va poi aggiunto un episodio da sinistra, la cui autrice ha però subito derubricato a gaffe e per cui ha chiesto scusa. Si tratta dell'allora deputata del PD Giovanna Palma, che nel 2014 su Facebook scrisse: ieri un tribunale ha assolto il boss Bidognetti dall'accusa di aver minacciato Saviano condannando un avvocato. Un flop, direi, dopo che per anni ci hanno fatto credere che lo scrittore era nel mirino dei clan più sanguinari, in assenza di minacce di un boss a che può servire la scorta. Secondo Palma, il messaggio partì per errore, in quanto l'obiettivo dell'autrice era quello di criticare messaggi come quello e sostenere invece la sua solidarietà a Saviano,